Storie Libere presenta.
Un quadro misterioso, un dipinto invece esplicito e meraviglioso, direi fiabesco. Un dibattito rinascimentale che alle nostre orecchie suona assai curioso, ma quanto ricco. Tre personaggi enigmatici che assumono un valore e un ruolo particolare insieme ad un corpo celeste di cui tutti abbiamo sentito parlare. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo dei Re Magi e dell'enigma della stella cometa. Ma lo facciamo, naturalmente, a modo nostro. E cominciamo da un quadro molto famoso, conservato nello splendido Kunsthistorisches Museum di Vienna. Si tratta del dipinto conosciuto come I Tre Filosofi, opera di Giorgione datata tra il 1506 e il 1508. Provate a googolare, lo riconoscerete subito. Il quadro effettivamente rappresenta tre persone, tre uomini, di tre età diverse. Uno, sulla destra di chi guarda, ha una grande barba bianca ed è in là con gli anni. Ha in mano un foglio, non si capisce a prima vista che cosa ci sia scritto o disegnato. Il secondo è in età pienamente adulta, vestito in foggia orientale e leggermente scuro di pelle. Il terzo sembra molto giovane, benché adulto, ed è seduto su una pietra, su un lastrone, con in mano un compasso, una squadra, e sembra intento a calcolare qualcosa. I tre filosofi. Noi in realtà non sappiamo se il nome del quadro sia davvero di Giorgione e ancor meno conosciamo il nome dei tre personaggi. Chi possono essere? Confesso che nelle mie lezioni strasburghesi di filosofia del Rinascimento cominciavo spesso il mio corso mostrando questo quadro e chiedendo proprio agli studenti e alle studentesse di sbizzarrirsi con possibili nomi di filosofi identificabili con questi tre personaggi e con le loro caratteristiche. E che effettivamente possa trattarsi di filosofi lo indica forse anche un'altra caratteristica del quadro. E cioè il fatto che il lato sinistro del dipinto, sinistro per chi guarda, sia quasi tutto occupato da una caverna. Beh, ma allora è la caverna di Platone, notano quasi subito gli studenti. Platone, si sa, è forse il più grande filosofo della storia. Ed è un autore i cui testi vengono ristudiati e riscoperti in modo massiccio e sistematico proprio tra 400 e 500, anche grazie all'afflusso di opere greche dovuto all'arrivo in Italia e in Europa occidentale di dotti intellettuali greci che scappano dalle ceneri dell'impero bizantino. Per tutta una serie di motivi, in questo periodo, il pensiero di Platone viene quasi considerato sacro per la sua capacità di penetrare la struttura della realtà. Forse anche per aver capito la struttura divina delle cose, pensano in quei tempi. Forse addirittura perché prefigura il cristianesimo. Lui che era nato secoli prima della nascita di Cristo e forse perché, secondo una leggenda, aveva addirittura avuto un contatto con Mosè. Insomma, c'è una caverna. E Platone, in una sua opera notissima, La Repubblica, aveva parlato proprio di una caverna. Era un'allegoria, era un mito da lui costruito per dire qualcos'altro. In questa caverna ci sono delle persone, semplifico moltissimo, prigioniere lì dentro fin dalla nascita, costrette a guardare verso il lato oscuro della caverna, mentre dietro di loro un fuoco proietta sulla parete interna le ombre di alcuni oggetti. Così i prigionieri vedono le ombre che si muovono, che sembrano dotate di una vita propria, ma è solo perché ci sono uomini dietro il fuoco che spostano gli oggetti ed è l'unica cosa del mondo che riescono a vedere. Non essendo mai usciti di lì, pensano che il mondo sia quello, che quelle ombre siano la realtà. Se un prigioniero si liberasse, spiega Platone, e rivolgesse lo sguardo verso l'uscita della caverna, ne rimarrebbe completamente confuso. Innanzitutto vedrebbe gli oggetti per come sono e non più in forma umbratile, per così dire. Per un po' però non capirebbe. Farebbe fatica ad uscire dall'esperienza delle ombre. Farebbe fatica a capire il rapporto tra la luce, quei nuovi e strani oggetti e le ombre stesse. Se poi uscisse completamente fuori dalla caverna, sarebbe addirittura abbagliato dal sole, non vedrebbe più nulla. Per un po' la sua vista sarebbe rovinata. Comincerebbe forse, all'inizio, a vedere i riflessi delle cose, le sagome delle persone, oppure il mondo alla luce delle stelle di notte. Solo dopo un bel po' di tempo e di esercizio alla visione, l'ex prigioniero della caverna riuscirebbe ad abituarsi alla luce e vedrebbe finalmente il mondo. E ne rimarrebbe sbigottito rispetto alla sua situazione precedente. Per quanti anni aveva pensato che quel gioco evanescente di ombre fosse la realtà? Bisogna allora avvertire gli altri, bisogna tornare alla caverna, avvertire gli altri uomini che non sono altro che prigionieri, che vanno liberati, che devono uscire dal buio per volgersi verso un mondo più vero e più pieno. Rientrato però, la sua vista sarebbe ora confusa dal buio. Probabilmente i suoi compagni si prenderebbero addirittura gioco di lui. Questa storia di mondi più veri, con una luce potente che mostra le cose in una loro dimensione più forte, lo farebbe prendere per pazzo. Non è detto che i prigionieri lo seguirebbero. E non è neppure detto che i prigionieri non diventerebbero aggressivi, ostili, e neppure che infastiditi dal pungolo continuo del racconto di una verità diversa dalla loro, non arrivino ad ucciderlo. Non è stato ucciso Socrate, il maestro di Platone, perché parlava di un modo diverso di concepire l'esistenza, perché mostrava la vacuità, le ombre fatte di consuetudini che governavano le vite degli ateniesi. Non lo hanno messo a morte gli ateniesi. Sì, perché l'allegoria della caverna indica proprio il filosofo, quel prigioniero scappato dal mondo delle ombre, rivoltosi verso la luce con un esercizio faticoso e anche doloroso e costante, con l'elevazione intellettuale necessaria. Quel prigioniero liberato è il filosofo, che deve interloquire con chi è ancora prigioniero. Insomma, se il quadro per quasi metà della sua estensione ha una caverna, e nell'altra metà ci sono tre personaggi, evidentemente dei sapienti che la tradizione ci consegna come filosofi, il gioco dello svelamento della loro identità funziona sempre. E a questo punto studenti e studentesse si sbizzarriscono, peraltro proprio come molti studiosi in passato hanno fatto. Il vecchio potrebbe essere Platone stesso. Per alcuni ci sarebbero invece il vecchio Aristotele, forse con Avicenna e Averroè, del resto uno dei tre personaggi è vestito all'orientale, come si vestivano gli arabi, e Avicenna e Averroè hanno una posizione chiave nella cultura di quei secoli. Per altri c'è sicuramente Marco Aurelio. Per altri ancora uno potrebbe essere Abramo, che insegna l'astrologia a due dotti egiziani, e per altri ancora si tratterebbe di Pitagora, Tolomeo e Archimede. E infatti, l'abbiamo visto, hanno anche dei compassi e degli strumenti di misurazione. Insomma, potrebbero essere chiunque. In tempi più recenti, un grande studioso di Giorgione, Augusto Gentili, ha fatto più attenzione ad alcuni segnali del quadro. Nel foglio che l'anziano personaggio ha in mano sarebbero disegnati dei calcoli astronomici e la scritta Celus. Di che cosa parlano questi calcoli e questi disegni? Il vecchio starebbe calcolando e dunque prevedendo l'eclissi lunare del 1504 e vari numeri nel foglio sembrerebbero associati al cosiddetto oroscopo delle religioni. Sì, perché dalla fine del 400 molti temevano l'eclissi del 1504, che avrebbe potuto essere portatrice di sventure, ma anche addirittura di qualcosa di irreparabile. E l'oroscopo delle religioni era il calcolo di grandi congiunzioni astrali che favorivano la nascita, lo sviluppo, ma anche il venir meno di certe religioni o di avvenimenti importanti nella vita delle religioni. Insomma, qui ci potrebbe essere qualcosa di grosso. E l'anziano sapiente potrebbe essere Mosè, che rappresenta l'ebraismo, mentre il personaggio orientale potrebbe essere Maometto. E il giovane? Il giovane, nel combinato disposto, diciamo così, di simboli e ipotesi, potrebbe essere addirittura la novità del 1504, cioè l'avvento dell'anticristo. Altro che tre filosofi, ben di più. Un'altra interpretazione è ugualmente interessante e ci riporta al nostro tema. Se si guardano gli esiti delle radiografie che in passato sono state fatte al quadro, per scovare eventuali modifiche fatte dall'artista, eventuali cambiamenti in itinere dell'opera, si scopre infatti che alcune differenze ci sono. Il personaggio orientale nella versione poi ritoccata è molto scuro. Il vecchio sembra avere una corona in testa ed è più direttamente rivolto alla caverna. L'espressione del giovane è diversa, è di forte meraviglia, di sbigottimento. C'è evidentemente qualcosa che attira l'attenzione dei tre, o almeno di due su tre, in quella caverna. Il grande storico dell'arte, Salvatore Settis, ha messo insieme una serie di dati, anche testuali, come antiche leggende molto note a quei tempi, e si è chiesto se quella caverna non sia in realtà la cosiddetta caverna di Adamo ed Eva. La leggenda dice che Adamo ed Eva avessero lasciato in una grotta un grande tesoro che si trasmetteva ai loro discendenti di generazione in generazione. Di questo tesoro si sarebbe fatto dono poi alla nascita di colui che le scritture chiamano il secondo Adamo, cioè Cristo. Ma se è così, chi sono quei tre? Beh, sarebbero proprio loro, i re magi. E che ci fanno lì? Quella comunque non è la grotta della Natività. I re magi sono astrologi, lo sappiamo, e stanno calcolando il momento della nascita di Cristo. I loro calcoli, inoltre, li hanno portati a scoprire la grotta di Adamo ed Eva. Lo stupore di uno dei tre, che si rivelerebbe nella prima versione del dipinto, registra proprio il momento della scoperta, mentre un secondo è quasi impietrito e il terzo conferma i suoi calcoli. Ma c'è di più. Il quadro, così come lo si vede, presenta una luce come di alba. In lontananza ci sono dei raggi di luce che stanno sorgendo. Forse non è un'alba, forse è proprio la stella cometa. Ci sono i re magi, che sono astrologi, e in quell'epoca essere astrologi vuol dire anche essere filosofi. Hanno trovato loro con la loro sapienza la grotta di Adamo e di Eva. E in quel momento appare loro la stella cometa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il sapere umano può indirizzarsi a Dio, può capire moltissimo, ma poi deve essere guidato. Sono arrivati da soli al luogo decisivo, ma è la cometa che li guiderà a Cristo. Insomma, sono magi o sono filosofi? Tralasciando il fatto che stiamo parlando di un quadro e di una sua variante, e che quindi potrebbe esserci stato un cambio di soggetto, e che le due interpretazioni sono entrambe validi e non dirimenti, quella delle religioni e quella dei magi, la cosa interessante è che non importa se siano magi o se siano filosofi, perché in fondo è la stessa cosa. Nella cultura umanistica e rinascimentale, dietro i magi ci sono sempre i filosofi e dietro filosofi ci sono i magi. Vi sembrerà strano, però è la bellezza impagabile dello studiare il passato, ma sull'astrologia e sui re magi esisteva da secoli un dibattito importante. Sì, perché se si pensa che gli astri influiscano, in qualche modo, sulla vita della Terra, e per esempio sulle maree sappiamo che la Luna ha un potere, e il Sole stesso è un astro, e si può pensare che non influisca sulla nostra vita? Ecco, se pensiamo questo, allora capire tutto ciò vuol dire capire che questo è un discorso che oggi definiremmo scientifico, naturalmente con i canoni di scientificità di allora. Non si tratta di sapere l'oroscopo, di sapere cosa succederà domani, anche se presso i potenti esistevano anche a loro gli astrologi di questo tipo, e tuttavia la maggior parte degli intellettuali del tempo riteneva impossibile prevedere dettagliatamente gli avvenimenti. Non si tratta di questo, ma si tratta di capire la struttura dell'universo. Pensiamoci un attimo. Se l'universo ha delle leggi, e queste leggi riguardano il ruolo degli astri, non un ruolo misterioso, ma un ruolo fisico, un ruolo naturale. E se tutto questo impatta sulla nostra vita, non è il caso di cercare di capire come tutto questo funziona? Se uno pensa davvero, per esempio, che c'è un collegamento tra un certo movimento naturale di un pianeta e l'insorgere di una certa malattia, non sarà il caso di capire il nesso? Voi direte, certo, però è sbagliata l'assunzione. Verissimo, ma non è questo il punto. Il punto è che questi studiosi, questi chiamiamoli scienziati, si sobbarcavano il compito scientifico di capire e di operare. E in tutto questo c'era un posto importante per gli astrologi, vogliamo chiamarli astronomi? E c'era un posto importante per la capacità di operare attraverso questi studi e questi calcoli in una pratica di conoscenza e di azione, che all'epoca chiamavano magia. E tutto questo era confermato anche dal fatto che a portare i doni a Cristo furono dei re che però erano astrologi e quindi scienziati, perché seguivano una cometa e che erano magi, i re magi. Qualche decennio prima del quadro di cui abbiamo parlato, addirittura Marsilio Ficino, da non confondere con Marsilio da Padova, protagonista medievale di un altro episodio del nostro podcast, che ha un'importanza incalcolabile nella trasformazione della cultura europea del tempo, scrive varie opere sull'astrologia, in cui confuta gli astrologi troppo inclini a prevedere il futuro. Ma una si intitola proprio De Stella Magorum, la stella dei magi, che è forse un sermone pronunciato in quel circolo di intellettuali che Cosimo il Vecchio, signore di Firenze, aveva voluto e finanziato e Marsilio aveva chiamato Accademia Platonica. Tutto sembra tornare. Si ricava, dice Marsilio Ficino, che in qualche modo gli astronomi orientali, attraverso le regole dell'astrologia e attraverso segni che si accordavano con esse, avevano giudicato che fosse nato in quel tempo un re che avrebbe riformato il mondo in meglio, con straordinaria autorità. Nel giudicare la cometa prospera e salutare, infatti, riconoscono che essa viene dalla natura del Sole, di Giove e di Venere. Insegnano, infatti, che quando il colore è plumbeo, la cometa è Saturnia e significa peste e penuria. Quando del colore del fuoco è una cometa marziale, indica battaglie e incendi. Infatti la forza focosa e impetuosa di Marte attrae in alto i vapori terrestri nella regione più alta dell'aria vicino alla sfera del fuoco dove essi si infiammano. Vedete come ogni elemento è connesso ad altri e come le caratteristiche dei pianeti influiscano sulle comete, così come influiscano sul carattere delle persone, perché attribuiscono loro delle qualità che diremmo oggi chimiche, che hanno a loro volta un'influenza fisiologica e quindi anche psicologica sulle persone. Continua Marsilio. Dunque, quando gli astronomi d'Oriente, nel mese di dicembre, videro sorgere una cometa all'inizio del Sagittario, giudicarono che fosse un'apparizione benefica, perché spandeva raggi aurei, secondo la natura del Sole, argentei, secondo la natura di Giove, misti, secondo la natura di Venere. Forse anche Giove, in quel momento, si trovava all'inizio del Sagittario. Il Sole, se facciamo bene i conti, era la metà del segno. Probabilmente Venere, sempre vicina al Sole, occupava gli ultimi gradi del segno. Questa è probabile fosse la configurazione del cielo alla nascita di Cristo, nel mese di dicembre, se è nato dopo la metà della notte. Insomma, Marsilio Ficino cerca di capire che cosa avrebbero dovuto vedere e calcolare degli scienziati del tempo della nascita di Gesù per arrivare alla conclusione che stesse per succedere qualcosa di importante. D'altra parte, secondo i calcoli di Marsilio, una prima cometa doveva già essere apparsa nei cieli orientali 2 anni prima della nascita di Cristo, ma la seconda volta essa si muoveva negli strati più bassi dell'aria e la sua composizione alludeva sia alla regalità che alla divinità. Tuttavia, e questo è un punto importante, i magi notarono che il tipo di cometa e il suo movimento non potevano essere naturali. Perché è importante questo? Perché altrimenti, in coerenza con alcuni principi astrologici, si potrebbe pensare che la nascita di Cristo sia il prodotto di una serie di cause o concause naturali, cosa che non avviene del tutto neanche per gli esseri umani. Mi spiego meglio. Il movimento degli astri è causativo, cioè determina qualcosa, è la causa di qualcosa, così come il movimento della Luna è la causa o la concausa delle maree. Però non solo gli esseri umani sono liberi nelle loro decisioni e quindi sono in molte cose cause a sé, ma nel caso della nascita di Gesù non si può minimamente pensare che i pianeti e i corpi celesti siano causa della sua nascita. La cometa è solo un segno della nascita. Certamente la sua composizione dà indicazioni sulla grandezza dell'avvenimento che sta per compiersi, cioè la nascita di un re divino, ma non può essere un fenomeno completamente naturale. I magi hanno capito che sta per succedere qualcosa di grosso, proprio perché la cometa in gran parte sfugge alla loro comprensione di fenomeno naturale. Marsilio è esplicito. Penso che la cometa, non naturale ma divina, fosse mossa e dotata di luce dall'arcangelo Gabriele. Proprio lui che aveva annunciato a Zaccaria Giovanni, precursore di Cristo, e Cristo a Maria, fu lui a mostrare ai gentili la nascita di Cristo e il luogo nel quale era avvenuta. E sotto forma di stella informò gli studiosi delle stelle e attraverso la luce della stella tratta dal sole li condusse verso il sole. È probabile che la stella fosse un angelo. Anche questo è un problema per la scienza dell'epoca. E noi oggi qui indugiamo su questa spiegazione, ma solo qualche secondo, proprio perché fra poco sarà Natale e magari potremo raccontare questa storia curiosa al cenone. In che modo l'angelo condensò la cometa? Stando direttamente nella zona mediana dell'aria, riunì mille stadi di aria, sparsi intorno a lui in uno spazio più ridotto. Li legò a sé con straordinario potere come un corpo all'anima e li separò da ogni altro elemento. Poi, grazie all'energia del coagulo, molto lattice viene spinto in uno spazio molto angusto e viene separato dall'acqua. Ma perché l'angelo ha condensato l'aria? Perché la luce che stava per imprimere all'aria potesse essere percepita dall'occhio umano. Infatti ciò che è troppo rarefatto sfugge alle capacità della vista. Da dove trasse la luce da trasmettere a quel corpo? Dalla luce della propria intelligenza. In essa infatti una luce intellettuale invisibile che trasmessa all'aria diventa visibile. Nell'aria più sottile e visibile ai beati, in quella più densa anche agli altri. I re magi, dunque, questa è la loro storia. Magi, certo, ma anche re. Una delle grandi opere d'arte del tempo è la Cappella dei Magi, a Firenze, decorata da Benozzo Gozzoli, su incarico di Piero de' Medici, figlio di Cosimo il Vecchio e padre di Lorenzo il Magnifico, nel 1459. Gli affreschi sono bellissimi e tre delle quattro pareti della cappella sono occupate proprio dal corteo dei magi. Cosimo il Vecchio aveva ormai saldamente nelle proprie mani il potere su Firenze, formalmente repubblica, ma le cui istituzioni erano ormai state svuotate del loro significato repubblicano per essere di fatto strumento dell'influenza di Cosimo, che grazie alla sua ricchezza, alla sua capacità di pressione, al suo carattere innegabilmente politico e alla sua lungimiranza, aveva in pochi decenni cambiato il volto della politica fiorentina. I re magi sono qui rappresentati con un lungo corteo di dignitari, ciascuno il suo corteo, nelle tre pareti. Cavalieri, personaggi a piedi, sono tutti vestiti riccamente ed evocano in alcuni casi certe fogge orientali, o meglio, bizantine. Sì, perché questo corteo di nobili, di signori, di paggi, richiama un avvenimento realmente accaduto una ventina di anni prima a Firenze, grazie anche alle grandi capacità diplomatiche di Cosimo. E cioè l'arrivo in città del corteo di nobili e teologi bizantini, e compreso l'imperatore di Bisanzio e il patriarca ortodosso, oltre che di notabili, clero e signori occidentali, per partecipare al concilio che avrebbe dovuto unificare la Chiesa d'Occidente e quella d'Oriente, anche per far fronte all'irresistibile avanzata dei turchi che in effetti portò alla caduta di Costantinopoli Bizanzio. Tutti avevano nella memoria quell'avvenimento incredibile e tutti ricordavano quei vestiti strani, quel mondo un po' fiabesco. In fondo i dignitari di Bisanzio venivano anche loro dall'Oriente. Avevano anche loro un sapere che in Occidente non era ancora del tutto penetrato. E infatti con l'imperatore bizantino arrivarono a Firenze e in Europa anche quei dottissimi intellettuali greci che portavano con sé proprio i libri di Platone, dei neoplatonici e di tutta quella schiera di autori che avevano scritto in greco e che gli occidentali conoscevano male. Fu proprio con l'arrivo dei greci, cioè dei bizantini, che Cosimo capì l'importanza che poteva avere, nel suo disegno di una nuova Firenze, il potere della cultura greca, dei filosofi. Fu proprio lì che si persuase dell'idea di una nuova accademia platonica, non ad Atene, ma nella nuova Atene, Firenze. Ai fiorentini dell'epoca, i dotti bizantini dovevano essere davvero apparsi un po' come i re magi e doveva essere apparso chiaro a un certo momento che Firenze stava raccogliendo i destini di un mondo lontano, Bisanzio, e di un mondo antico, Atene, e che quei dotti non solo portavano doni inestimabili come i magi, ma davano a Firenze la forza di un nuovo inizio. Ma Cosimo, che di questo disegno era l'artefice, aveva capito anche qualcosa in più, e cioè che era la sua dinastia a portare quei doni di sapienza, ma anche di potere e di regalità, perché i magi sono magi, certo, ma sono anche re. Questi doni, che i re magi simboleggiano e che vengono da lontano, sono per Cosimo anche il presente e il futuro della sua famiglia e della sua città. Non stupisce allora che gli storici dell'arte, guardando da vicino quest'opera complessa, abbiano scorto in essa qualcosa di inaspettato per noi, ma di molto chiaro ai tempi. Nei volti dei protagonisti del Corteo dei Magi si possono riconoscere i visi dei medici e del loro seguito, oltre ai volti di personaggi importanti di quell'epoca. Nel Corteo c'è Cosimo, c'è suo figlio Piero, e seguono entrambi ordinatamente i magi. Ma tra i magi stessi, raffigurati nell'affresco, quello più giovane, quello più elegante, quello che sembra dare più speranze per il futuro, ha il volto di Lorenzo, che all'epoca è un adolescente, ma che sarà degno erede di suo nonno e che di lì a poco sarà detto il Magnifico. Tutta una dinastia che si dovrà costruire viene così associata simbolicamente non a sovrani qualsiasi, non ad antenati illustri, che peraltro i medici non hanno, ma addirittura ai re magi, a quei filosofi, scienziati, astrologi, che furono in grado di decifrare il segno dei tempi, di capirne la pienezza e di agire e di mettersi in marcia. Scienza, filosofia, conoscenza, cultura, arte, religione, culto. Cosimo il Vecchio è l'uomo che ha inventato il Rinascimento come progetto di potere e di splendore, e l'ha fatto anche contemplando l'enigma dei re magi. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.